sono questioni estremamente complesse.
Ma io ho una domanda, sì, per considerare il profitto, andando indietro nel tempo,
sì,
diciamo che con 8, adesso che sono passati 15 anni, circa cosa si può dire della campagna di abolizione del debito, per gli americani, sponsorizzata, sostenuta dal Papa, eccetera, che ci hanno fatto una festa così,
sì, sì, con il giubileo.
Con il giubileo, tutto il vuoto, eccetera. Questa cosa, e una collegata, ma una cosa molto più generale, ma diciamo l'impressione nostra rispetto agli anni 90, 80, 90, che c'era la idea, eccetera, eccetera, e adesso è molto molto generale, perché è così, non è magari non così.
A parte dalla seconda, sicuramente rispetto agli anni, sì, 70-80 c'è meno attenzione a quello che è, penso, no, le questioni legate appunto all'aiuto internazionale. Dico forse anche perché cioè, da una parte c'è appunto sentimenti di autarchia, egoismo, dall'altro c'è anche una forse consapevolezza della complessità delle questioni, e per esempio io dico da parte africana c'è una crescente e marcato fastidio per tutto quello che è lo sviluppo, il mondo della cooperazione e sviluppo. Vi dico, in Kenya 4 anni fa avevano fatto una fiction, si chiamava tipo The Saviors, comunque tutta su una storia di appunto cooperanti inglesi, americani, che facevano così figli, adesso facciamo, eccetera, combinando praticamente una valanga di guai, e rispondendo appunto all'agenda ovviamente del ministero affari esteri inglese, e quindi c'è una, sì, vedo, c'è un lato africano che paradossalmente quello conosco meglio, c'è una una consapevolezza che non si verrà salvati da qualcun altro, ecco, né da Bob Geldof né da Bono, né, cioè, che, come dire, ma è molto legato anche al fatto che guardano a Cina e all'India, dire ma Cina come ha fatto a fare quello che ha fatto negli ultimi 30 anni, che non ha ONG, non ha appunto, ha fatto loro con le diaspore, i cinesi in tutto il mondo che hanno iniziato a investire in patria, e con un governo forte, non fantoccio di altri poteri. Quindi questa consapevolezza, almeno da parte di chi, cioè, appunto, sono elite che sono molto compromesse, cioè sono totalmente dentro il giro ancora neocoloniale, e che dicono no, va tutto benissimo, adesso siamo in dirittura lì. Però tanti altri, appunto, io parlo in questi anni, ecco, qualcosa. Io ho iniziato a occuparmi di Africa a 19 anni, in realtà partendo da un interesse che avevo per l'atletica. Facevo atletica e ho conosciuto due maratoneti che mi occhi si allenavano su a Varese, e così mi sono fatto poi un giro estivo a casa loro, proprio letteralmente. Per capire un po' così quale fosse il contesto a cui venivano, e via via ho studiato relazioni internazionali e cercato di viaggiare parecchio. Poi ho fatto servizio civile in Kenya, sempre, e da lì ho deciso che non avrei voluto lavorare nella cooperazione. E mi sono fatto 3 anni in una multinazionale di consulenza, e tenendo però come hobby il fine settimana di far correre una piccola squadra di atletica che ne nuota in Italia. E siamo arrivati negli anni a vincere la Stramilano nel 2014. Da lì sono poi passato in università cattolica, a seguire un progetto di gemellaggi con una rete di università africane per la formazione di imprenditori locali. E ho viaggiato appunto in 8 paesi in maniera abbastanza costante questi anni. Da quest'anno ho lasciato per la seconda volta anche il mondo appunto universitario, in cui non ero, diciamo, non ero accademico, ero, si era poi creata una fondazione di cui ero come dire, staff. L'ho lanciata per creare una mia cosa di cui poi vi racconto. Sul debito, sicuramente no, è stata una campagna di opinione forte che ha portato a ripulire quei bilanci così che negli anni si erano appesantiti di questioni, sì, diciamo, neocoloniali, quindi appunto debito accumulato per politiche economiche suggerite dalle ex madrepatrie a loro vantaggio. E quello che succede oggi è che ormai sì, tanti paesi iniziano a finanziarsi sui mercati, quindi con i pro e i contro della cosa, perché appunto c'è chi dice no, adesso si stanno reindebitando, ma non solo con l'ex madrepatria, ma a livello globale. Sicuramente poi è successo che c'è stata una parte campagna del debito, dall'altra le politiche di aggiustamento strutturale imposte da appunto Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che hanno portato questo a tagliare pesantemente i bilanci degli stati, quindi appunto servizi primari andare a ridurre all'osso, e paradossalmente hanno fatto tornare più importanti le autorità tradizionali, perché ecco cosa c'è in tutta l'Africa, diciamo in tutte le Afriche subsahariane, est e ovest, ci sono comunque ancora i residui, gli eredi di Mansa Musa e dei suoi cugini. Perché? Perché il colonialismo si è in realtà sempre appoggiato parzialmente sulle autorità tradizionali, magari stipendiandole, magari portandole in orbita appunto degli interessi della madrepatria, ma non sono mai sparite. Quindi spesso ad esempio la giustizia civile è amministrata dai chef, che sono appunto autorità tradizionali. E con la riduzione dei bilanci centrali degli stati, spesso queste autorità hanno visto in realtà la loro legittimità aumentare, perché in qualche modo comunque sono quelli più vicini alla gente. È un discorso, come dire, con luci e ombre. Il punto che vorrei accompagnarvi a dire, ma cosa sono veramente appunto le Afriche, anche parlandone al plurale? Parlando al plurale perché appunto si tratta di una zona del mondo enorme, in cui fare un discorso unitario è praticamente impossibile, quindi ho la vita facile, posso dire queste cose, dipende. No, perché a livello anche solo di estensione, parliamo di 30 milioni di chilometri quadrati, quindi Cina, India, Stati Uniti, Europa, Giappone e Europa orientale. E dentro tutto. Di norma non si pensa sia così grosso, perché c'è la famosa questione delle proiezioni. Non so se sapete, di norma non si usava ancora la proiezione di Mercatore, quella che fa gli angoli delle coste giusti, ma che visto che il mondo è rotondo, fa gli angoli giusti ma deforma le proporzioni. Invece la presenza di Peters deforma gli angoli, ma fa giuste le superfici. Non a caso spesso si usa ancora quella di Mercatore che, diciamo, in qualche modo schiaccia l'Africa e non facendo percepire appunto che è un'estensione enorme. Che è anche la zona del mondo in assoluto più giovane, l'età media di neanche 20 anni, quando appunto gli stati, i paesi più anziani in assoluto al mondo sono 3: Germania, Giappone con 46 anni e Italia. Quindi siamo sul podio dei 3 paesi più anziani del mondo e siamo contigui geograficamente invece alla zona più giovane in assoluto. I 5 paesi più giovani del mondo sono tutti in Africa subsahariana, sono Niger, Uganda, Mali, Malawi, Zambia, che hanno età tra 15 e 16 anni. Mi pare che il 70% dell'Africa abbia meno di 30 anni, okay? E non è, attenzione, dovuto al fatto che dice no perché muoiono tutti a 31, in realtà è un discorso di transizione. Ora non sono un demografo, quindi non sono però è un discorso di transizione demografica, cioè del cambiamento anche di comunque cioè miglioramento di condizioni di salute e di vita che sta portando la vita in realtà a allungarsi molto, però da pochi decenni. Cosa succede praticamente? Succede che la curva sopra è l'Asia, quella in mezzo è il resto del mondo, quindi siamo dentro anche noi, quella sotto è l'Africa, che passerà appunto da neanche mezzo miliardo nel 1950 a 2 miliardi, 2 miliardi e 4 nel 2030 e 4 probabilmente a fine secolo. Allora dice aiuto, infatti queste cose rarissimamente vengono esplicitate, diciamo, a livello anche di mass media, perché spaventerebbero la vecchietta che pensa che tutti questi qua vogliono venire a casa sua. Ma c'è da dire due cose: uno, che a livello, proprio perché l'estensione territoriale è enorme, in realtà l'Africa non è sovrappopolata, anzi, se non ricordo, ma credo sia forse tolta l'Oceania in quel continente con una densità più bassa, perché poi la popolazione è molto concentrata in Nigeria e in Rift Valley sulle coste. Ma soprattutto, cosa più interessante ancora, c'è un sostanziale recupero percentuale rispetto alla popolazione del mondo, cioè alla situazione pre-tratta. Cioè, adesso è un po' complesso questo grafico, ma praticamente questa è la popolazione dei continenti in percentuale della popolazione del mondo. L'Africa era quasi nel 1700, era sul 15%, praticamente sta tornando al 15-20-25%, cioè un essere umano su 4 vive in Africa, come era prima della tratta. Specialmente prima della tratta al mondo era popolato da poche centinaia di milioni di persone, adesso si trova sul mondo da 8 miliardi. Però come rapporti reciproci si sta, è un lento recupero appunto di secoli, praticamente di emorragia. Emorragia che non è solo un'emorragia di persone, è chiaramente anche un'emorragia di risorse e di organizzazione, di culturale, appunto perché una società in cui dopo tutta l'economia ruotava intorno al commercio di esseri umani, chiaramente hanno preso, sì, dicono tanti studi, una traiettoria come di regressione culturale, che gli stessi studiosi africani dicono quella che stanno prendendo alcune società europee adesso. E io sono pienamente d'accordo, secondo me in Italia stiamo entrando in una fase di regressione culturale, nel senso che chiunque vinca le elezioni, eccetera, sono dei fenomeni molto più grossi che nessuno riesce a controllare e che vanno verso non magnifiche sorti progressive, però spero di sbagliarmi. L'Africa invece ha una dinamica che quantomeno a livello di appunto crescita economica, con tutte le distinguo e il fatto che il PIL non sia un indicatore ottimale, è comunque in una fase di netta espansione dagli ultimi diciamo 20 anni. Per dire, proiezioni in questi 5 anni, 2015-2020, è che l'Africa subsahariana è cresciuta appunto del 26% dell'economia dell'Africa subsahariana, e i 10 paesi che cresceranno più quest'anno, 10, ben 6, sì, perché manca Ghana che l'ha evidenziato, 6 su 10 sono in Africa subsahariana. È una crescita disuguale, lì è sopra l'indice di Gini, la differenza di distribuzione di ricchezza, ma c'è anche una appunto dinamica molto trasversale in tutti i paesi, appunto, tutti i paesi sia dell'Africa orientale, centrale e occidentale, di crescita di classi medie. Esattamente il contrario, in Europa la classe media si sta assottigliando e si sta andando in una situazione a forbici in cui o sali o scendi. In Africa, appunto, pur essendo che magari la classe media è persona che ha un reddito di, non lo so, 500 euro al mese, 600 euro al mese, è classe media in Africa perché appunto non ha, cioè mangia 2-3 pasti al giorno e ha una discrezionalità di spesa veramente. Può scegliere se acquistare un motorino o un frigorifero o un computer o un'opera d'arte africana, per esempio. Infatti questo sta creando poi via via dei mercati appunto anche locali assolutamente nuovi. È una zona dove ci sono bisogni primari ancora da soddisfare, perché appunto uno dice che copertura telefonica, un accesso a una linea telefonica mobile, ormai il 93% della popolazione, ma bisogna vedere, non so, 65% energia elettrica, 73% accesso all'acqua e acquedotto e 30% collegato alla fognatura. E, appunto, da una parte dice può fare il ma come, hanno il cellulare ma non hanno la fogna? Dall'altra uno può dire appunto non hanno la fogna, è un come dire, uno spazio interessante in cui provare a costruire veramente. E spesso appunto il cellulare è anche lo strumento che provoca la fine di un isolamento informativo che per esempio in Africa rurale era molto forte fino a 20 anni fa, ma anche solo banalmente da conoscere i prezzi, appunto i mercati, diciamo, i riferimenti minimi di qualità di un prodotto che coltivo, non so, banane e voglio vendere al mercato in città, com'è che devono essere queste banane, devo vendere a 5 per volta oppure casco insieme. Il cellulare per certi versi è lo strumento che sta riducendo questo gap, dando comunque in qualche modo delle informazioni che prima non arrivavano appunto alle popolazioni rurali, ma che via via girano. E secondo me è interessante vedere appunto, guardare il continente guardando a 3 macro dinamiche chiave, andando molto veloce, comunque orgoglio culturale in crescita, non so se qualcuno di voi ha visto Black Panthers, e io ero in Ruanda, settimana scorsa, c'è stata prima, non sono riuscito a vederlo perché era tutto esaurito e c'era gente veramente impazzita, perché appunto è, come dire, la prima, forse la prima volta c'è una rappresentazione del africano, sono nero, per poi appunto il cast è africano, non neanche afroamericano. Come rappresentazione del nero africano, come appunto una persona diciamo non stereotipata, anzi con dei lati positivi, con qualità appunto di coraggio, nobiltà d'animo, forza, che normalmente non appaiono. Tutto il fenomeno della moda moda che in tutto il continente c'è sempre più gente che ama vestirsi comunque recuperando geometrie e colori tradizionali piuttosto che della musica. E c'è un fermento imprenditoriale che direi coinvolge chiunque dovunque. Io in questi anni, appunto, girando e occupandomi di formazione impresa, notavo come, al di là degli studenti del programma della Cattolica, in realtà parlando sempre dal tassista al guardia al cancello, ai professori, i professori universitari hanno sempre dei business paralleli, col fratello coltiva appunto, piuttosto che importa da Dubai il macchinario che poi rappresenta, con a volte degli effetti paradossali, bizzarri, ma sicuramente con un'energia e voglia di appunto migliorare situazioni che ora io non ho vissuto, penso neanche negli anni 50 in Italia, ma penso sia molto paragonabile, nel senso che chiunque si industria nel cercare di appunto migliorare la propria vita e quella di chi ha intorno, appunto molto spesso cercando di usare anche la tecnologia in un modo, diciamo, pragmatico, in un modo per esempio, appunto, quasi tutte le città africane WhatsApp è usato come un e-commerce, ovvero si creano i gruppi d'acquisto dove chi ha qualcosa vende verticalmente, dire ok, ho questo a disposizione a casa, chi lo vuole, 10 Ghana simili, e poi c'è la fila di persone, che è un uso appunto che risponde a un bisogno e che accelera in qualche modo le dinamiche anche di creazione di un reddito per le persone. Poi tutto il continente è un continente in cui c'è una, appunto, i posti di lavoro nell'economia formale sono molto limitati e per cui diciamo circa metà della popolazione vive di agricoltura e allevamento, cose legate alla terra, l'altra metà, tranne appunto un 10%, vive di commercio diciamo, si arrangia nei modi più svariati, che è una, diciamo, protoversione di imprenditoria, perché è comunque un continuare, diciamo, a prendersi rischi per cercare di arrivare a risultati. Collegato a questo c'è un comunque fermento a livello intellettuale e di attivismo sociopolitico, che di nuovo in Italia vediamo ancora molto poco, oserei dire nulla, ma che sta cambiando e cambierà anche la cartina del continente e senza dubbio le relazioni con le ex madrepatrie, proprio perché appunto c'è una consapevolezza anche della bellezza di essere africani, quello che l'Africa può dare in qualche modo al mondo. Appunto c'è un aumento appunto dei redditi e quindi un attimo della possibilità di scelta. Collegato a questo c'è anche un chiedere condizioni di governo migliori, che hanno portato per esempio agli avvenimenti del Burkina Faso nel 2015, in cui la foto sopra, soprattutto le donne sono andate in strada con la scopa chiedendo la fine del regime appunto di Blaise Compaoré, che era a potere da soli 27 anni, e nel giro di qualche mese, complice anche il fatto che invece i giovani sono passati dall'affermazione grillina dobbiamo distruggere il Parlamento, sono fisicamente andati, hanno dato fuoco all'aula parlamentare. Questo ha, come dire, ha provocato poi una transizione che è assolutamente adesso non priva di rischi, perché appunto c'è stato l'altro ieri per esempio l'attentato jihadista a Ouaga, c'è un magma che ribolle di forze svariate, tra cui ovviamente anche c'è una componente appunto che è scritta da una parte malcontente in ottica jihadista, ma c'è stata una transizione, sì, che di nuovo io penso in Europa, Europa degli ultimi anni ci serviamo, cioè di rimarcare la necessità di un cambio, ottenerlo. Poi c'è stata una giunta militare, non so se qualcuno ha seguito i dettagli, comunque una transizione appunto di un paio d'anni che ha portato attualmente a un governo appunto eletto, che per quanto non sia, cioè, ma il fatto che nessun governo ti salva e ti porta nel paese e ben godi con un schiocco di dita, però è certamente meglio della dittatura prima, ed è un riallacciarsi per esempio a Thomas Sankara, che qualcuno ricorderà come il Che Guevara africano, ma che più che un trotskista o stalinista era un visionario che appunto negli anni 80 ha cercato di portare il paese su dei binari interessanti, e è stato fatto fuori dalla Francia. Però quelle cose lì tipo 30 anni dopo stanno tornando fuori uguali, quindi sono dinamiche che io credo vedremo nei prossimi 20 anni in tanti altri paesi, esempio anche in Congo c'era Patrice Lumumba, anni 60 è stato fatto fuori dagli Stati Uniti, c'è stato poi Mobutu, una serie di altri buffoni tra cui l'attuale Kabila. La gente è in piazza, tra l'altro con la Chiesa che sta avendo un ruolo abbastanza forte nel chiedere rispetto alla Costituzione che prevederebbe elezioni, che è prevede elezioni l'anno scorso, e si stanno, sì, in parte respirando quello che era nell'otto degli anni 60, nel dire noi sono passati 50 anni, non è cambiato nulla, anzi le cose sono per certi versi peggiorate, vogliamo rilanciare. Da qua lo spunto diciamo personale che ci tengo a lanciare, e dire che non è più, io credo, in questo secolo, vista anche le nostre condizioni di, diciamo, europei o in particolare italiani, non è forse più tempo di fare per l'Africa, ma cercare ognuno nei modi e cose che preferisce e ritiene più interessanti di fare con. Ma perché? Perché come se noi avessimo di fronte un mondo appunto giovane che, nonostante appunto la storia violenta e che ci vede come, diciamo, come europei da una parte, come responsabili di una parte della situazione, dall'altra un mondo che chiede di essere preso sul serio e chiede appunto di creare qualcosa che ad oggi non c'è. Penso sia possibile farlo giusto decolonizzando un po' il nostro sguardo, quindi studiando un po' di storia, cercando di neutralizzare il linguaggio. Questa è una provocazione appunto degli amici afro-italiani che dicono che è europeo, parliamo di lingua, si applica il dialetto. Se è europeo di espatriato, se è africano di immigrato, fino a se è europeo psicoterapeuta, se è africano un ciarlatano. Ovviamente è provocatorio, però sono spunti come per cercare di uscire anche dalla dinamica di pensare siamo noi a salvare, e anche uscire dal vedere l'altro rappresentato africano come un buon selvaggio, quindi come il. Esatto, così. Questo è un po' quello che ci tengo a rimarcare con vadinafrica.com, che è oltre ad essere un blog anche una community Facebook dove si cerca di fare rete su progetti appunto personali, quindi imprenditoriali, culturali, sociali, ma comunque che partano dal fatto di mettersi in gioco di persone. Ci sono quasi 3.000 membri di questa community. Italiani, afro-italiani, italiani che vivono in Africa, africani che hanno studiato in Italia e quindi in Africa, è una community che funziona. E dove, se avete un'idea, un dubbio, una domanda, una cosa, nel giro di un paio d'ore vi rispondono, senza pretesa di, appunto, di salvare il mondo, che penso che è un qualcosa che nessuno possa realisticamente, cioè che non possa essere punto di partenza, può essere forse solo il punto di arrivo, ma partendo da un mettersi in gioco con delle forme diverse da quello di dire ok, lavoro fino alle 18 in banca e poi faccio mezz'ora di volontariato per aiutare i negri. Credo che non funzioni più questo sistema, e neanche forse quello, appunto, di dire l'adozione a distanza, piuttosto che, cioè, non voglio dire, non voglio essere contro nulla di queste forme, ma dico che c'è un mare di possibilità che si apre rispetto all'usare un altro approccio. Ultima storia e poi termino. Questi sono per esempio due ragazzi che erano compagni di classe all'ITIS a Modena, che Giorgio è di origine tanzana, ma ha fatto le scuole qua, Manuel è un modenese doc. Finita la maturità, da appassionati di energia solare, vanno, dico, beh, andiamo in Tanzania a trovare i tuoi parenti, ci facciamo due mesi più dopo maturità, 19 anni. Praticamente loro scelgono a 19 anni di aprire un'azienda in Tanzania. Nessuno dei due si iscrive all'università, nessuno dei due va a cercare un lavoro, appunto aprono con contatti un pochino di capitale, ma parlo di poche migliaia di euro, l'azienda in Tanzania, iniziano a importare alcuni componenti da Modena e altri vanno a cercarli in Cina e iniziano a fare installazioni off-grid, quindi mini reti, a volte per enti governativi, a volte per imprese locali, per alcune famiglie si mettono insieme e dicono che vorremmo un pannello solare con la situazione, ne hanno fatte tipo 250 in questi 5 anni, appunto hanno 48 anni in due, e mi dicevano non abbiamo nessuna intenzione di rientrare in Italia, le cose qua vanno comunque con tutte le difficoltà bene e ci stiamo divertendo un sacco perché stiamo da una parte facendo soldi, dall'altra stiamo in maniera molto diretta stiamo cambiando la vita delle persone, hanno tipo 15 dipendenti e così. Ci sono tantissime storie di questo tipo di cui racconto sul blog, c'è Chiara che fa presentatrice TV in Senegal, c'è lei che fa la creativa in Ghana, è andata giù un'agenzia pubblicitaria e si è fermata, eccetera. E secondo me che rappresentano bene quello che è questa è una mappa giapponese del modo per trovare una ragione, uno scopo nella vita. Secondo me l'Africa, pur senza andarci, dire mi trasferisco in Ghana, mi trasferisco in Senegal, può rappresentare quel mare di possibilità concrete su cui uno può costruire qualcosa che abbia, che dia una soddisfazione allo stesso tempo economica e di senso. Perché banalmente non sono bisogni fittizi, non si tratta di vendere, di inventare l'app che ti fa il filtro viola con il labbro più lungo, ma si tratta appunto di aprire delle prospettive su cui è difficile essere in disaccordo, appunto, che per esempio portare la luce elettrica a una famiglia sia una cosa positiva e economicamente lo stesso anche in campo culturale. In campo culturale c'è tanta voglia di fare, dice, oh, io so fare videomaker, mi metto in gioco, sì. Fine. Scusate, sono andato un po' lungo, qualsiasi altro spunto adesso o dopo. Questo qua è, se siete su Facebook e volete seguire, cioè sia la pagina che il gruppo. Adesso le idee per i prossimi mesi sono tanti, probabilmente ecco nelle prossime settimane ci sono, se volete proseguire su questo stile, Ci sono alcune occasioni che sono il 19 marzo, Spazio Oberdam, sarà un evento che ho l'onore e l'onere di moderare su Web in Africa. Stanno un imprenditore nigeriano, una ivoriana e un senegalese, e poi come l'apertura della settimana dedicata al cinema africano. Il 25 marzo, a fare la cosa giusta alle 15, facciamo un workshop su Impariamo dall'Africa, punto. Meno con meglio, meglio con meno. E dal 7 al 28 agosto con Piccolo Sette di Modena facciamo un viaggio in Senegal ispirato un po' a questi temi, si chiama Tra due rive, ed è una proposta di viaggio che non è né turistica né strettamente di volontariato, è più un viaggio di conoscenza e di scambio. Scambio con i locali, scambio sono alcuni senegalesi che hanno vissuto a Modena e sono rientrati, piuttosto che italiani che vivono lì. E l'idea è che sia un viaggio appunto per conoscere se stessi e conoscere un luogo diverso fuori dall'occhiale coloniale che inconsapevolmente ci portiamo spesso dietro. Quindi davvero, e appunto, qualsiasi cosa.
Io troppe cose, a parte storiche troppo lunghe.
Ma tipo, qualche altra piccola esempio di quello che nasce da questo blog, nasce su questo blog.
Sì.
Qualche storia.
Ma premetto che ho iniziato. Io ho avviato Vado in Africa il 10 marzo dell'anno scorso e ho lasciato le responsabilità operative in università a dicembre, quindi ho appena iniziato. E cosa ho fatto? Mi sono appunto chiesto di passare consulente anziché dipendente e ho lasciato due volte il tempo determinato, prima in azienda. Ero assunto dopo 3 anni, ho detto no, è tempo di cambiare, e sono andato all'università come parasubordinato. Poi nei 2 anni abbiamo fatto fondazione, mi hanno voluto assumere. Dopo un anno ho detto no, non ero d'accordo su alcune impostazioni che ormai appunto fanno parte di me nel mio rapporto appunto con l'Africa, e dall'altra perspettiva di voler fare qualcosa di mio, ho detto continuiamo a lavorare ma non voglio essere dipendente bensì consulente, e quindi limitare la mia collaborazione in questo. Ed è un percorso così che io ritengo anche liberante di energie e liberante di possibilità, ma che è possibile, cioè è facilitato dall'avere poi la leva del web, di internet. Nel momento in cui uno si crea una sorta di punto di appoggio che parte da un progettino personale sul web, poi è più facile fare è più facile dire no, facciamo una cosa, uscire anche da alcune logiche piramidali che a mio modo di vedere sono quelle che dominano l'Italia in questo momento, in cui il potere è in mano a 50, 60 anni eccetera, che dicono sì, giovani, belle speranze, e che tu però non hai dietro un appoggio, non puoi contrapporti a questo tipo di logica. E l'appoggio qual è? L'appoggio è avere un seguito. L'appoggio, se inizi a avere 10-20 mila persone ti seguono, inizia a avere richieste, adesso appunto qua iniziano a ricevere richieste di formazione, consulenza in maniera abbastanza prestante. Io non ho bisogno dell'università, cioè mi fa piacere collaborare con l'Università Cattolica, mi fa piacere andare in bicocca l'altro giorno, non ho bisogno, le bollette le pago in un altro modo e sono convinto di pagarle via meglio. E quindi così unisco un po' le due cose. Se volete, ecco, degli spunti avevo saltati, ma a me hanno aiutato questi tre siti. Probabilmente se andate a studiare, sono degli yuppie esaltati, è vero, sono degli yuppie esaltati, però proprio perché sono degli yuppie esaltati, insomma, è interessante che noi, diciamo, abbiamo magari le sensibilità diverse da quel tipo di mondi, prendiamo l'aspetto tecnico per applicarlo in qualsiasi altro campo. Ora, se volete, a me farebbe piacere se mi raccontate di cosa vi occupate, ma se no possiamo farlo anche dopo liberamente, ditemi voi. Cioè, dopo, cioè, nel senso, adesso come è il programma?
Se qualcuno si vuole fermare dopo, può leggere, ma non per tutti, magari qualcuno deve andare.
Ottimo. Però io penso che su qualsiasi cosa sia possibile creare, diciamo, un progetto diciamo online, basato sul fatto che a costi fissi bassissimi, cioè aprire un proprio spazio in cui uno prende la propria voce e porta, questo è interessante, porta a rendere accessibili delle conoscenze che magari ha accumulato in anni anche di studio universitario di un certo tipo, le rende appunto più accessibili, è qualcosa che costa soprattutto due cose, non soldi, costa tempo e coraggio. Perché io stesso, appunto, adesso faccio lo smargiasso, ci ho messo mesi e mesi a decidere, perché avevo l'intuizione, proprio dicevo no, ma poi per dire, sono uscito con una roba che l'ho fatta io, l'ho fatta in WordPress, ma non sono informatico, fa abbastanza schifo, e adesso la sto rifacendo probabilmente con un webmaster, con un amico che appunto in giro di un mese usciremo con un sito più sensato, con tra l'altro non solo la mia voce ma curando una serie di voci africane che tradurremo e porteremo appunto
banalmente
vai,
cioè, un esempio banale è,
sì.
Io sono un ragazzo di
partiamo da te,
sì.
Tu sei, ti chiami?
Io sono Gloria, sono una studente di ginecologia, lavoro in Italia, ok, io ho già
l'idea come ginecologia.
Sì, cioè, certo, in realtà con
lui è un ospedale. Ok, che ospedale?
Ciao.
Ok, conosco. Tu sei conosce Valentina però?
No.
Era mio amico, è stato di come no, no, bello, ma poi vabbè, voi medici e il professor sanitario, secondo me è bellissimo il fatto che oggettivamente avete le conoscenze preziosissime che...
Sì, ma tipo, sì. Io veramente vado con
ma è questo lo scambio.
Io lì posso fare
senza dubbio, senza dubbio.
È brutta come cosa, ma
no, no, ma è vero, ma è vero.
Però mi rendo conto che c'è da cambiare l'idea del vado a fermare il mondo. Io in questo momento che sto per partire dico no, vado a ottenere qualcosa.
Vai a ottenere, ma vai a scambiare, perché poi è vero che è vero, porterai qualcosa che è preziosissimo, cioè le tue conoscenze diciamo mediche sono di una rarità e di una preziosità unica in quel contesto, ma così come secondo me quasi tutte le conoscenze che abbiamo in questa stanza sono estremamente rare, e da tutte queste conoscenze si può avere sia un impatto sociale grosso che eventualmente un impatto economico. Cioè se tu dicessi vado in Kenya a fare la clinica di ginecologia, tu probabilmente, con tutto il fatto che è un casino, però volendo potresti fare sia trovare donatori per farla, sia fare una roba per la classe medio alta e farti
sì,
pagare.
I ragazzi che hanno la fare o di fare da fare.
Esatto. Ma lei non per forza fare. Sì, lo scopo è anche questo. E dire a guardare anche poi chi c'è qua, perché volendo prima prendere chi arriva qua dall'Africa ma anche dagli altri paesi del mondo, come in qualche modo degli imprenditori, perché quello che fanno è esattamente lo stesso processo di mettere in gioco capitale, perché costa venire attualmente nel modo, diciamo, chi passa da Libia, dal deserto, spesso fa raccolte fondi della famiglia allargata, del villaggio, per venire. Poi mette a rischio la vita, rischia di dire no, pur di andare su, cioè, ci provo. E la provocazione di Galante è dire, arrivato qua viene trattato come fosse un disabile, o un bambino, o un animale, o un rifiuto, un oggetto. Ma in realtà c'ha una... cioè, attraversare Sara a piedi, come dire... No, il Gabriele è grande, dice, nessuno attraversa Sara a piedi per guardare la Champions sul divano di un centro accoglienza. Nel senso che non ha senso l'attuale sistema, e secondo me però non dobbiamo aspettare chissà che, cioè cambierà, per forza deve cambiare, ma possiamo partire noi dal fatto di guardare queste persone non come un buon selvaggio da aiutare, ma come a delle persone. Quindi ci sono dentro dei criminali, degli stupidi, dei pigri, è ovvio, come tra noi se prendiamo 100 italiani c'è dentro, o noi stessi abbiamo sia l'aspetto criminale che l'aspetto geniale, io per primo. E quindi si tratta così, secondo me, di guardare in quel modo. E poi non per forza di scappare e dire andiamo, trasferiamoci qui in Senegal, anche se non lo escludo, se il giorno che appunto qua ci fosse alcuni amici al governo, eccetera, dicono, cioè, secondo me, piuttosto che andare a Londra, io vado da casa, anche perché il clima è molto migliore, la gente è estremamente più ospitale, e la nostra, le nostre competenze, il nostro, è molto più raro, e, cioè, dico, vai a Londra, vai a fare, magari hai un dottorato, vai a fare lavapiatti, vai a Dakar, se vai con quell'ottica, cioè non di aiutiamo i poverini, ma cosa possiamo fare insieme? Puoi creare, appunto, puoi creare degli imperi economici, se vuoi fare soldi, puoi creare degli imperi di trasformazione sociale, se vuoi farla in questo modo. Però, no, secondo me è bello, cioè, se stai a fare poi le esperienze basate sulle interessi specifici, può essere la medicina, ok. E però per un altro può essere la musica, può essere... non so, l'arte, può essere la falegnameria, quello va e scambia, ma perché è sempre così, se vai in Francia, se vai in fuori, cioè c'è sempre un dare a avere in qualche modo. Sì, sì.
Ma il fatto che ci sia molta rivoluzione come inizio dal punto di vista per investire, perché sì, nell'anno nostro come investitori perlomeno
no.
A questi livelli, a altri livelli di costruzione, quindi entrare in quei meccanismi come vanno alcuni, oppure qual è la soluzione?
Se vedo italiano, vedo italiani, siamo ben, come dire, armati, perché è abbastanza simile, penso, fare qualcosa in Italia, magari appunto in alcune zone d'Italia. No, no, non è da tutti, no, certo. No, però è anche vero che cioè, il livello, appunto, se vuoi investire nella miniera di diamanti, ok, però devi essere pronto a scendere dei compromessi di un certo tipo, e ti dico già, non farlo se non hai le valigie piene con tante vie, no? Però altro tipo di cose, oppure addirittura fare, perché è una cosa che mi sto vedendo, per esempio stanno facendo diversi, e che consiglio a diversi anche ragazzi di giro che hanno qua, che puoi fare per esempio un progetto web, internet, che guarda verso, volendo, anche verso i mercati africani, ma dove tu fisicamente non ci sei, quindi la produzione la tagli a priori. Cioè, per esempio un amico fotografo di origine eritrea, che vive a Milano da quando ha 3 anni, adesso ne ha 31, e parlando diceva, mi sono accorto che non c'è nulla che insegni a fare fotografie in tigrino, nella lingua eritrea, quindi potresti fare un corso, mettere in piedi un corso breve che poi vai a vendere online in Eritrea, e dove la corruzione ti conta poco, perché se tu appunto riesci a essere credibile, perché parli in Eritrea, perché ci sono fotografi professionisti in Italia, volete diventare fotografi professionisti, costa 50 euro, sicuramente trovi con l'Eritrea qualche caso particolare di professionisti fuori di testa. Però
piuttosto che invece attività più piccole, eccetera, non hanno anche, cioè non è così automatico che ci sia questa enorme corruzione. Cioè, magari c'è il fatto di dover stare all'occhio sulle
cose. Non è capitato di dare soldi di
andare
forte o altro.
No, mi è capitato. Diciamo, mi è capitato però anche in Kenya di essere fermato la polizia con una persona e dire: ah, no, avete il specchietto del traduttore scheggiato, dobbiamo arrestarvi per portarvi in commissariato. E provare a dire: no, dovete venire, naturalmente avere una richiesta, eccetera. E avevo venuto in mente che avevo un ragazzo della squadra atletica che tra l'altro è stato in Italia, anche ospite a casa mia, che è poliziotto in Kenya. Ho detto: no, un attimo, però vorrei farvi parlare con questo mio amico, chiamato ragazzo poliziotto, e ho detto: senti, non per quei giorni ci ha fatto andare. In quel senso, per esempio, anche che hai molto delle relazioni, cioè se tu hai delle relazioni di un certo tipo, poi riesci anche a utilizzare. E in questo senso noi italiani siamo molto più bravi. Siamo molto più bravi dei tipo dei francesi, dei tedeschi, siamo un po' più medio orientali, quindi più in grado di creare relazioni positive che consentano di evitare il problema troppo pesante. Però è difficile, ovviamente difficile, poi in alcuni contesti è impossibile. Però non è impossibile.
Secondo questo punto di vista, il lavoro che stai in Africa, le più grandi fatiche a livello di cambio culturale, il fatto di essere tu a fare l'impresa, a fare il suo lavoro, rispetto a essere a Londra, da un'altra parte.
Il fatto di essere, cioè, la fatica più grande del livello culturale con il mondo africano è la dinamica del teatro, cioè il fatto che l'interlocutore, non appena percepisce che tu pensi qualcosa, ti aspetti qualcosa, l'interlocutore ti dà ragione a priori e ti anticipa nel dato quello che vuoi. E questa è una cosa che succede allo stesso modo anche in campo tra cooperazione, appunto, dinamica, diciamo, più tradizionale del progetto di sviluppo, in cui, per dire, se appena fai una domanda che fa percepire che tu, mi raccontavano un pari di Zambia, dicevano, dovevamo fare, in questa zona c'è da fare una bella coltivazione di pomodori, terreno adatto, eccetera, che ne dite, la facciamo? E la gente dice, perché no? E allora, facciamo, forse la piantano, tutto, fanno quelle cose, e praticamente, con soldi che arrivano da fuori, con cui pagano i lavoratori, diventa delle piogge, il fiume esonda e escono ippopotami, tutto questo non so quanti praticamente che distruggono tutto, cioè devastano la terra la situazione che una sorta di voi lo sapevate che succedeva questo, e l'interlocutore viene detto no, in qualche modo voi eravate così convinti, questo bisogna fare, non c'è la, bisogna fare così, non ci avete chiesto e noi non abbiamo detto no, visto che volevate fare. ma anche perché c'è spesso culturalmente il fatto che l'ospite, lo straniero, ma è questo che penso anche in Asia, da non contrariare, perché sarebbe una mancanza di rispetto, che però si salda in maniera perversa con la nostra, dico, la nostra europea certezza di sapere cosa bisogna far lì. E in questo senso io ho fatto fatica con l'università, perché i professori, cioè, comunque quegli anni dei professori mi hanno portati in loco, convinti di dire, bene, ora ti spiego tutto, che
chiaramente con loro che dicono ah bellissimo, bellissimo, eccetera, che ho trovato un di capone, sì, ma adesso questa roba ci ha detto 9 su 10 da prendere buttare dalla finestra che qua non funziona così. E le dico, perché non gli hai detto no, perché dai, non c'è un professore, perché lì no. Cioè questo risvegliare cose, di nuovo hanno una ragione storica precisa, secondo me è opportuno per non farsi male cercare di saperlo e di uscire, cioè di non di cercare di ascoltare prima di parlare, cercare di guardare anche il non verbale per evitare confusioni, anche perché poi ci si è specializzata in tutto fare, anche in campo purtroppo religioso, eccetera, ci si è specializzata nel ostentare, anzi secondo me il caso diciamo, della appartenenza di fede è privilegiato per alcuni tipi di truffe, perché esibisco appunto l'appartenenza, la croce, eccetera, di sapendo che questo se l'interlocutore è molto convinto abbassa le sue difese poi dopo, e lo fanno anche per dire anche in campo islamico questa cosa di dire ah, vogliamo costruire la moschea eccetera, arrivano i soldi e poi
però i cinesi dovrebbero
i cinesi hanno un approccio più simile
no, sono riusciti a creare si sta potenziando la finanza, la stanno valorizzando dal punto di vista industriale.
No, è un approccio molto più pragmatico, poi che ha un aspetto sicuramente negativo, diciamo, sul fatto che a volte hanno loro sì le valigette piene di soldati, quindi fanno quello che vogliono, però dall'altra hanno sì, non hanno appunto la pretesa di salvare nessuno, ma piuttosto di creare qualcosa e per dire ormai sono più studenti africani in Cina che in Europa e Stati Uniti messi insieme. Okay. E quindi anche sono africani che parlano mandarino e che e per dire tutti i paesi africani puoi andare in Cina con un visto, cioè io vedo conosco ragazzi veramente anche sui magari 25-30 anni che vanno in Cina 2 mesi, fanno container di non lo so mobili e poi tornano in posto lavoro a vendere. E lo stesso ragazzo però se volesse fare la stessa cosa in Italia o in Francia potrebbe mai avere visto, cosa che invece in Cina ti dà il visto, non ti dà la possibilità di stare oltre 2 mesi, ma chi va lì così non vuole neanche starci, vuole semplicemente tornarci magari 2 volte l'anno e
magari facciamo l'ultima domanda
sì,
se facciamo una merenda per chi riesce a rimanere o si continua un po' la discussione ma chi deve andare va bene.
No, cioè in realtà è una curiosità, nel senso che ti chiedo se un rischio posso portare così da un'innovazione in modo così a bomba quasi, cioè io non mi sono fatto male, però un po' come dico quello che mi ha visto raccontato un'esperienza che ho fatto in giugno, che è un parecchio così, anche se non si può di cambiare. Dove c'è praticamente un strumento che si utilizza da vent'anni e più volte è stato dispensato e lo scopo è quello di creare un po' un'autonomia da parte delle fondazioni. E più volte si è cercato di staccarsi, però c'è di fatto quella fondazione appunto ce l'ho applicata anche da sola. Quindi cioè, mi chiedo se
sicuramente.
No,
sicuramente.
No.
sinceramente, ti confesso, non ho nessuna ricetta o una frutta magica. Cioè, sull'innovazione, che tra i vero, però, sono dei rischi grossi, il punto è che è un qualcosa di nuovo che non controlliamo, cioè che ormai è ben più grande di noi e che se nessuno può illudersi di governare in qualche modo, si tratta di come un'onda che tra ogni guerra al massimo che devo fare è prendere una tavola, ma non è che puoi dire no, cioè puoi farlo, però comunque si travolge quindi non lo so. La comunicazione anche tecnologica e cosa provoca, perché no, vero, provoca, cioè dici distruggi le cose, però dall'altra riesce a valorizzare delle altre che magari prima rimanevano. Io riesce a dare appunto il potere dei contadini che acquisiscono la possibilità di avere le informazioni che non avevano, e dall'altra no, rispetto a qualcosa così, no, è piena l'Africa di cose di questo tipo. Anche molto legato adesso al fatto che comunque diciamo, tutta l'esperienza missionaria sta arrivando abbastanza a un termine in termini demografici, cioè i missionari sono anziani e ci sono tra l'altro sempre più invece religiosi africani in Europa, cioè diciamo scambio, che però a volte tengono lo stesso esatto paradigma del missionario. Io ho visto tanti preti scuole africani qua che dicono raccogliamo quei soldi perché c'è nel senso fanno così perché poi funziona, una cosa funziona, si dice dai ho un villaggio da mandare con mia scuola, mi date 10 euro al mese in centro la gente li dà e non dico anche se è sbagliato, ma è una cosa che poi consente di bambini studiare. Secondo me serve che ci sia anche un altro approccio che sia più, forse meno, che esca un po' da anche la logica del sacrificio che a volte c'è di dire appunto dono la mia città per l'Africa, no, probabilmente rimane qui non vedo magari l'effetto subito, però come sempre dice magari tra 20 anni c'è un bambino che aveva studiato da lui che ti inventa il farmaco che cura la malaria, non so. Dall'altra parte magari non verrebbe da dire, non so se vuoi, per esempio un amico del Burundi che va in medicina in Subria, che lavora proprio una casa di riposo ed è un osservatore bravissimo e professore della società italiana nella casa di riposo. Se vuoi per pensare una chiacchierata è da Burundi, ha studiato qua e è uno che magari ti dà degli spunti su come fare a cercare strade di sostenibilità, ma spesso i settori non sono sostenibili, quindi non le sostiene finché può, ma non può più sostenibile. E lo dico non con la, cioè, dico con la sofferenza, però è
vi ringraziamo,
grazie per
andare avanti, se qualcuno vuole rimanere qui
qua un attimo,
grazie così.
Vi aspetto.
Se volete entrare nel gruppo e cioè per entrare vi chiedo una mail e con la mail vi iscrivete alla newsletter che è una mail al mese, vero spam, spunti interessanti un po' su questo discorso.
Quindi grazie per aver dato un sguardo un po' diverso dell'Africa e dell'opportunità dell'Africa
in senso. Poi io credo sia anche un po' estendere queste storie, cioè è un fatto di cercare di uscire da degli schemi preconcetti.
Grazie,
grazie.